Dunque, la prima domanda involontariamente conteneva la risposta a quello che dicevo io delle materie che non esistono. Cioè, i livelli di governo sono livelli per risolvere problemi. Io, dovunque io metta la parola ambiente, sia nella regione, sia a livello statale, sia a livello europeo, ci sono dei problemi dell'ambiente che si possono risolvere in un comune, ci sono dei problemi dell'ambiente che si possono risolvere in una regione, dei problemi dell'ambiente che si possono risolvere a livello nazionale o sovranazionale, magari problemi che io non immagino che emergono dopo, e dove piazzarli lo scopro dopo. E quindi la parola ambiente messa in un qualsiasi pezzo dell'articolo 117, sì, se la vogliamo scrivere, cioè, come tutte le cose, ci serve avere come catechismo qualche punto di certezza, poi dopo uno quando è adulto li problematizza tutti, no? Quindi teniamoci questi elenchi così, giusto per avere l'idea di avere le certezze, ma non ci servono a granché. E anche perché, diciamo, come funziona la logica politica? Tu quando hai un problema vai dal consigliere regionale, dal parlamentare europeo, tendenzialmente quello da cui vai, che vuol prendere i voti, ti prenderà questi elenchi di materie e ti dimostrerà che te lo può risolvere lui, perché vuole il tuo voto. Non è che ti dirà, ma dall'elenco di materie risulta che devi andare all'altro indirizzo. No, ti dirà che lo risolve lui. Cioè, se c'è qualche incertezza ragionevole, certo, se uno deve risolvere un problema di un parco a cavallo tra due paesi, è evidente che non lo può fare la regione, non lo può fare il comune, è un problema dello Stato nazionale tramite accordo intergovernativo o a livello europeo o tra i due governi, però in molti altri casi le cose possono essere borderline. Non a caso l'elenco di scritto ti mette ancora l'ambiente tra le esclusive statali, però il governo del territorio che è incrociato ti dice disposizioni generali e comuni sul governo del territorio. E quando poi vai all'elenco delle materie a vocazione regionale, ti trovi la promozione dei beni ambientali. Quindi, cioè, è un po' difficile, perché le materie danno illusioni, io c'ho un'arancia, la spezzetto, gli do un nome, quello fa quest'altro. Purtroppo, ai noi, sono più gli obiettivi che distinguono i livelli di governo che non le materie. Dunque, la seconda domanda, questa è interessante. Ora, il nostro problema però è che il giudiziario è già interconnesso. Questo è il nodo, cioè, mentre l'assenza di un livello di, mettiamo, le politiche della famiglia, le definizioni di famiglia sono rinviate anche dalla Carta di Nizza alle legislazioni nazionali. Sì, però Strasburgo ti fa le sentenze. Cioè, buona parte degli emendamenti restrittivi sulle unioni civili, il Parlamento li può anche votare, verranno travolti. Perché c'è Strasburgo. Strasburgo negli anni scorsi, mentre prima era meno attivistica e ragionava dicendo che su varie materie c'è un margine di apprezzamento nazionale, per cui posti certi diritti comunque come uno se li regola lui, è diventato molto più uniformante. Quindi, diciamo, io mi chiedo questo, ma se il giudiziario continua così, non conviene avere una sede parlamentare europea, anche quella che prende alcune grandi decisioni di indirizzo su queste materie, perché altrimenti noi non facciamo un'integrazione politica per dire lasciamo agli stati questa roba, però poi te lo riformano solo i giudici. Per cui non è così semplice questo dilemma. E faccio solo un esempio, ma siamo sicuri che se il Senato vota lo stralcio o non lo vota della stepchild adoption, le conseguenze pratiche siano diverse? Secondo me no, perché oggi la stepchild adoption viene già riconosciuta dai giudici in assenza di una legge sulle unioni civili, anche sulla base di giurisprudenza di Strasburgo. Noi stiamo decidendo se vogliamo che il legislatore dica qualcosa o se fa tutto il giudice, ma non stiamo decidendo il contenuto, perché il contenuto è già andato. in assenza di legge. Cioè, diciamo, capisco che più di uno si inquieti di queste prospettive che sono, perché al momento noi siamo in un'integrazione del giudiziario, prevalentemente del giudiziario, con problemi politici non irrilevanti. Come risolvere il problema del margine di scelta dei vari paesi che non devono essere unilateralmente appiattiti, e come risolvere invece il fatto che comunque una certa circolazione c'è lo stesso, è un problema. E anche perché, fra l'altro, anche le giurisprudenze delle corti nazionali spesso tendono sul lungo periodo a uniformarsi. Siamo sicuri che fra 10 anni, sull'onda della giurisprudenza della Corte Suprema americana sul matrimonio omosessuale, la Corte Costituzionale farebbe una sentenza uguale a quella del 2010, che dice che c'è bisogno di una revisione costituzionale per fare il matrimonio omosessuale, in assenza del fatto che nell'articolo 29 non c'è scritto che il matrimonio è tra uomo e donna?
E caserebbe la castagna dal fuoco al legislatore?
No, ma comunque, diciamo, perché i modelli circolano. Faccio solo un esempio: qualcuno si lamenta perché in teoria nella riforma costituzionale c'è scritto che facciamo questa bella riforma sulle regioni ordinarie, bisognerà farne una per le regioni speciali che andrà contrattata regione per regione col consiglio regionale. C'è scritto questo, per cui più di uno dice: ah, ma qui le regioni ordinarie si fa questo. Sì, ma se mettiamo la regione Sicilia, non vuole fare questa riforma dello statuto di cui si parla nella riforma costituzionale, che dovrebbe contrattare il governo centrale, passa 2-3 anni e non la fa, e il governo gli fa qualche decreto per togliere i poteri, dicendo: la regione Sicilia, noi eravamo tenuti all'accordo, ma quello non l'ha voluto fare, è tenuto a un principio di leale cooperazione. Siamo sicuri che la Corte Costituzionale darebbe torto a un decreto del governo? Cioè, capisco che vi sto sconvolgendo, che un costituzionalista vi dice che le norme costituzionali vengono a volte decostituzionalizzate, però attenzione che i sistemi si muovono anche secondo determinate logiche. Le barriere di carta che noi mettiamo a volte sono delle barriere di carta, funzionano fino a un certo punto, no? Ci sono dei mutamenti culturali, delle cose. Questo è. L'ultima domanda, io direi questo: in tutto questo macello e situazione problematica c'è però un incentivo che spinge al cambiamento, che tutti rischiano di perdere le elezioni.
Ah sì?
Tutti rischiano di perdere le elezioni, perché siccome loro promettono agli elettori, chiunque, delle cose che non si possono fare su base nazionale, il caso di Tsipras mi sembra il più... del referendum, cioè vengono promesse agli elettori da chi si trova fortunatamente per un periodo d'opposizione delle cose che non si possono obiettivamente mantenere. Vabbè, noi siamo specializzati con Berlusconi, quindi non c'è bisogno che ci dilunghiamo a lungo con queste cose, no? E guardate che tutti i governi in carica, al di là della loro posizione, rischiano tutti di essere travolti. Ma di essere travolti, cioè, l'Italia al momento fa eccezione, perché nei sondaggi il nostro è l'unica maggioranza uscente che pur nella polverizzazione tiene. Però guardate che dopo i fatti di Colonia il partito anti-europeo in nome della sovranità tedesca, AfD, che ha preso il 4%, sta al 12% nei sondaggi. Per carità, essendo una grande coalizione che parte dal 65%, invece che prende 65, sommati prenderanno 55, ma prenderanno 55, cioè i primi due, cioè stanno la CDU al 33 e la SPD al 22, cioè i due partiti che fino a qualche anno fa prendevano il 70-75% dei voti sono costretti a fare quella che si chiama grande coalizione, ma che non è più grande, stanno a 55 sommati. Quindi, diciamo, alla fine l'incentivo per i governanti è che se non producono un processo di unificazione europea, loro fanno i governanti per una legislatura, ma non è detto che, cioè, in Italia ancora di meno, però siamo abituati ai 2 anni della cosiddetta seconda repubblica, però altrove sono abituati che uno quando vince le elezioni di sicuro vince la seconda volta, come regolarità di fondo, no? Aznar l'ha fatto 2 volte, ma con questi
addirittura tre,
con questi chiari di luna, diciamo, il fatto che tu vinca le elezioni ti garantisce al massimo che governi per la legislatura. Ma avendo promesso tu delle cose che dipendono di fatto da meccanismi intergovernativi che tu non governi, e la rielezione non te la riprendi. In questo senso c'è quindi l'incentivo a, a un processo di unificazione europea. Vedo questo come l'elemento più forte che ci può aiutare, posto che secondo me prima del 2017 per l'elezione francese non succede.
Alla prossima. E invece per quel che riguarda la prossima del corso, ricordo Luigi Bonanate il 14 marzo 2016. Ok, 14.